Sí.
Sí.
Oye, aquí estoy.
Buonasera a tutti. Due parole semplicissime. La prima, spero che la temperatura sia abbastanza buona. Poi contiamo sullo Spirito Santo che fa il resto e scalderà il nostro cuore attraverso Padre La Rivera, che gentilmente inizia gli esercizi questa sera. Se alla fine, se dopo qualcuno ha necessità o di un passaggio a casa o altro, ci organizziamo così, evitiamo che se uno deve tornare a casa quindi da solo, troviamo una soluzione, tanto macchine ce ne sono in abbondanza. E ringrazio perché avete accettato di venire. Stamattina commentavo col tuo parroco, con padre Stefano, che i gesuiti hanno mandato una corazzata a Trieste, perché tutte persone di altissimo livello, e quindi ne approfittiamo in maniera clamorosa. Poi arrivi dall'esperienza di Civita Cattolica, che è il top della, per quanto riguarda proprio il giornalismo nell'ambito della Chiesa, quindi ti ringraziamo e adesso ci mettiamo in ascolto e lasciamo fare a te. Bene, così siamo essenziali.
Grazie mille dell'invito, perché sono sempre occasioni per lavorare anche su di sé, sulle cose belle che uno ha ricevuto dal Signore nella fede e anche come gesuita. Iniziamo questi 5 giorni di esercizi spirituali con questa chiave un po' di Sant'Ignazio di Loyola, quindi come un itinerario, quindi non sono semplicemente delle meditazioni attaccate, ma è anche un itinerario che vi invitiamo a fare. In fondo il frutto è quello di crescere in speranza, in fede, in carità. Questa è la consolazione più grande, cioè di una conoscenza intima del Signore e un desiderio di servirlo. Questa è la grazia che chiediamo nelle varie tappe. Sant'Ignazio nacque nel 1491, in un tempo che iniziò di grandi crisi e di grandi scoperte. L'anno dopo la sua nascita ci fu la completa riconquista della Spagna contro i musulmani, la scoperta delle Americhe, iniziò la riforma protestante. E lui, da uomo di corte, persona che ambiva a fare successo mondano, benché credente, ebbe un incidente, in una battaglia fu ferito e molte delle sue vanità scomparvero e fece un grande cammino spirituale. Il Signore lo guidò e le sue esperienze profonde le raccolse in un librettino di esercizi da proporre perché per aiutare gli altri a fare un'esperienza simile. Ovviamente il testo degli esercizi presuppone un cammino che si struttura almeno su un mese, strutturato su 4 cosiddette settimane, su 4 blocchi legati poi anche alla vita di Gesù. Noi ci fermiamo, partiamo dall'inizio, piano piano, adattandolo ovviamente. Sono esperienze magari intense, residenziali, nel completo silenzio. Però Sant'Ignazio, una delle prime cose che scrive nel suo libretto, di adattare gli esercizi. È proprio degli esercizi di essere adattati in maniera che ognuno possa averne frutto. Quindi farò un'introduzione corposa, spero che si senti un po' quello che dico. Sì. E poi prenderemo un po' di silenzio e magari ognuno chi vorrà può fare risuonare magari una frase che l'ha colpito. Quindi non necessariamente, anche con la libertà di trovare nella parola di Dio qualcosa, anche quelle brevi frasi di Sant'Ignazio. E poi se qualcuno ha qualche domanda, anche posso anche rispondere. Quindi con libertà, però lasciamo più spazio al cuore, all'ascolto. Oggi vi presento la prima parte di questa prima meditazione che dà Sant'Ignazio quando propone l'esercizio spirituale, il principio e fondamento. Vi presento la prima parte perché la seconda ve la presenterà domani il padre Stefano Fossi, il mio superiore, nonché parroco al Sacro Cuore. È formulato in maniera sembra settica e quindi ve l'arricchirò perché è molto densa, è come una lettera d'amore. Se sai che ti ama molto, bastano poche cose per capire il suo stile. Cioè, io leggendo questo sento tutto, sento Sant'Ignazio, la storia della compagnia, non vi chiedo di sentire le stesse cose. Quindi anche con l'ausilio di 3 testi della Sacra Scrittura vi ripropongo questa parte di questo principio e fondamento. Vi propongo 3 testi e anche il Vangelo di ieri che abbiamo ascoltato, perché siamo in Quaresima, il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri è comunque talmente denso e ricco che sicuramente anche con il tema di oggi ci può essere molto molto utile, in maniera tale che ci sentiamo ancora più inseriti in questo tempo che vivete come comunità cristiana, non lo sentiate come una cosa sganciata dal percorso, da quello che avete ascoltato ieri nell'omelia, avete pregato. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore e così raggiungere la salvezza. Le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Da questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto l'aiutano per il suo fine e deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo. Quindi è tutto molto, sembra semplice, sembra quasi meccanico. E allora va sciolto un po' questo nel mistero della redenzione. Tutto quello che noi conosciamo della fede lo conosciamo nello Spirito Santo, nello Spirito del Cristo risorto. L'evento creativo fondamentale per noi è la resurrezione di Gesù. Da lì nasce la Chiesa, nasce la nostra fede, nasce quel corpo mistico in cui noi siamo inseriti, nasce il battesimo. E quindi anche nel ripercorrere brevemente anche la Genesi, il parlare dell'uomo che è creato dice qualcosa di molto bello, molto sofisticato, anche molto mistico. L'uomo è l'uomo e la donna, è l'umanità, quello che noi diremmo al singolare la persona, non l'individuo. L'individuo sì, può essere utile individuare le persone come individui quando si fanno certi tipi di analisi, però l'uomo per sua natura, l'uomo biblico, è un uomo relazionale e quindi l'uomo che ha la responsabilità di sé, della sua famiglia, del suo gruppo, del suo popolo, di cui è un tutt'uno, quindi ne condivide i meriti, la comunione dei santi e ne partecipa dei peccati, la compromissione al male, la partecipazione materiale e tutto questo. È creato per lodare, riverire e servire. E poi vedremo cosa vuol dire lodare. Noi lodiamo in tanti modi, il ringraziamento è uno dei modi in cui lodiamo, l'Eucaristia è un modo in cui noi lodiamo Dio. Riverire dice qualcosa ancora più profondo, non offendere, rispettare, non peccare. Servire dice ancora qualcosa di più intimo, il Signore si fa servo di tutti noi, ma è in libertà. Lo vedremo meglio. Però vedete, si mette prima il Signore, Dio nostro Signore, ma la grande domanda anche della Bibbia è chi è il Dio che noi cerchiamo, chi è il Dio che noi veneriamo. Questo Dio nostro Signore è Dio Padre, Gesù, lo Spirito Santo, la Santa Trinità, messa così è molto informale. E quindi c'è il Dio che noi cerchiamo e quello che noi cerchiamo, perché se non lo cerchiamo non lo troviamo. Ed è la ricerca del vero Dio. Tutto l'Antico Testamento è questa lotta che Dio fa con il suo popolo eletto di fargli vedere io sono il Signore, perché voi riconosciate che io sono Dio. Io per il mio nome, per la mia gloria non vi abbandono, resto fedele. E chiede sempre di ascoltare, di adorarlo, di servirlo, seguirlo. Ponendo lo sguardo su di lui si salva anche la propria anima. C'è una frase molto bella di Santa Caterina da Siena, sempre molto presa da tante cose che faceva, a un certo punto sente misticamente che Gesù gli dice tu pensa a me che io penso a te. Cioè non ti preoccupare, occupati delle tue cose, ma non ti preoccupare, io penso a te, ma tu pensa a me. Quindi tu pensa a me e io penso a te. E questo è importante perché gli esercizi spirituali sono una pratica per mettere ordine nella propria vita. Questo è il sottotitolo. E per vincere se stessi, perché non è facile, per mettere ordine alla propria vita bisogna volere una vita spirituale. E volere una vita spirituale vuol dire volere il mezzo al fine, cioè la lotta. Se io non voglio lottare è inutile che mi impegni nella realtà sociale, non che io voglio la lotta fine a se stessa, come dire una lotta di classe in peritura perché devo far fuori qualcuno, lotta di classe o altri tipi di conflitti. Se io non voglio il mezzo, i comportamenti umani adeguati, non voglio il fine. Io non mi voglio sposare se non sono disposto a perdonare, riconciliarmi, imparare a rispettare, ad amare l'altra persona. Se non voglio il mezzo, non voglio il fine. Se non voglio combattere con il Signore, conquistare la mia libertà, non la voglio la mia libertà. E quindi quando si parla di mezzo e fine, non stiamo parlando in termini meccanici, perché la famosa frase «il fine giustifica i mezzi» è vera, ma è vera anche il fine non giustifica i mezzi. Sono tutte e due vere. Non vi dico adesso, non entro molto nei dettagli. È un tipo di frase che serve per riflettere, per mettere ordine. Perché mezzi umani sono le azioni umane, sono me stesso. I tre verbi, vedete, lodare, riverire, servire, sono comportamenti, azioni, verbi, non sono sostantivi. Se io tengo il microfono così o lo tengo così, cioè, vuol dire che io voglio farmi sentire o non voglio farmi sentire. Non è un'azione meccanica, è un mio voler essere. È dentro il fine, io separo, distingo. Ma per questo il fine buono è necessario per i mezzi per un mezzo buono è necessario per i fini buoni e un mezzo cattivo non va bene se voglio fini buoni. Il fine giustifica i mezzi, il fine cattivo non giustifica i mezzi anche buoni e potete continuare a giocarci se volete, però sono vere tutte e due, perché è l'uomo che nell'agire per un fine gioca se stesso, sceglie, e il cristiano è colui che sceglie lo stile. Il fine è già dato per il cristiano. Voi non scegliete di andare a messa la domenica, ma magari a quale messa, a che orario e così via. E la libertà è di assumere le proprie responsabilità e viverle con creatività, con passione. Dio ci ha già creati. E quindi quel tanto quanto sono tutte le realtà, le nostre azioni, le cose, gli animali, le relazioni, tutto quanto in qualche modo è creato. Allora entro un po' di più presentandovi questi brani, che cos'è la creazione. Il fine di questa meditazione, anche della vostra preghiera, è contemplare con meraviglia la creazione in cui siamo inseriti. Quindi ovvio, non possiamo qui contemplare anche la chiesa dove siamo inseriti, è creazione di Dio, per caso è seconda. Cioè per l'annunziazione libera degli artisti, di chi l'ha progettato, di chi ha raccolto i fondi. Cioè si può vedere che è un'opera della Chiesa, cioè uno può contemplare tante cose, se ha uno spirito in cui vede alla fine sempre il Signore all'azione, il suo Spirito Santo. Vi leggo questo primo brano, la Genesi, proprio l'inizio del Pentateuco, della Torah. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, primo giorno. Il bello del libro della Genesi che è talmente denso e sappiamo non possiamo ridurlo a una cronaca di che cosa è successo all'alba dei tempi nel cosmo. Quindi c'è chi pensa che la Bibbia dica che tutto è avvenuto in una sequenza di giorni, è buffo perché qui non ci sono ancora state create il sole e quindi il primo giorno senza un sole non ha senso. Il primo giorno dice il principio, la base di tutto. Noi da cristiani, perché questo vi voglio dire, noi leggiamo tutta la parola di Dio, come sapete, nella luce della risurrezione, in quello che ci hanno detto gli apostoli, che hanno incontrato Gesù, ci hanno parlato, hanno mangiato con Lui, l'hanno visto risorto, gli hanno voluto bene e gli hanno dato la vita. Allora noi possiamo leggerlo, magari in maniera simbolica, come facevano i padri, in ottica trinitaria, c'è Dio Padre che è il Creatore, questa luce è il Figlio, e questo spirito è lo spirito di Dio. Ovviamente questa è una lettura molto analogica, simbolica, voglio dire, non la voglio forzare, però dire come nella fede trinitaria, che è la nostra fede, noi ci segniamo nel segno della croce e della Trinità, troviamo il senso della creazione. La creazione è un'opera di Dio, è un'opera di Dio perché l'uomo si è creato da Dio Padre, però è creato ad immagine del Figlio. E noi scopriamo questa immagine e creiamo noi stessi l'immagine del Figlio perché siamo nostri concreatori nello Spirito Santo. Se voi avete un bambino, l'avete creato in qualche modo biologicamente, ma poi lo plasmate piano piano, voi, gli altri attori, con la sua libertà. C'è un'opera dello Spirito, gli date il battesimo, credete che se lui inabita da piccino piccino, lo Spirito Santo farà il suo lavoro. La Chiesa ci tiene al battesimo dei bambini perché ha questa fede nella creazione, nell'opera trinitaria. Dio usa le cause seconde che siamo noi, però ci crea l'immagine del Figlio. Noi crediamo per lo Spirito Santo a Gesù nel Padre. Cioè, noi crediamo che quello che ci ha detto Gesù sul Padre è vero, ma lo crediamo perché ci fidiamo di Gesù, e ci fidiamo di Gesù perché lo Spirito Santo ci ha aiutato nella Chiesa, con la parola di Dio, a trovare Gesù affidabile, a sperimentarlo. Quindi quello che viene per ultimo, lo Spirito Santo, è quello che viene per primo, che aleggia tranquillamente. Quindi quando anche noi scopriamo, riflettiamo sul Big Bang, i mondi paralleli, tutto questo, la prima esperienza è sempre che cogito ergo sum, cioè il primo mistero è sempre quello, sono io quello che pensa il cosmo. L'esperienza fondativa è l'esperienza della propria intelligenza, della propria volontà di ricercare. Poi uno adotterà dei metodi scientifici, scoprirà eccetera eccetera, ma non ci si può mai dimenticare di questa esperienza. Tant'è che anche nei grandi la fisica sa, la fisica quantistica, il principio di Heisenberg, che lo stesso osservatore modifica i fenomeni che studia. Forse solo perché io voglio studiare una cosa e non un'altra, ma se io studio qualcosa rischio sempre di influenzarla, perché la posso contaminare, la irradio di luce, quindi cambiano i fenomeni di questa sostanza che voglio studiare, e così via. Allora c'è il mistero grande della creazione in cui siamo inseriti, e vedete, la creazione è un'azione che è di Dio continua, in quel senso in principio. Nel Vangelo di Giovanni, che inizia proprio così, in principio, è strutturato su luce e tenebre. Il grande miracolo che è proprio letto, adesso non so se nell'anno B, del cieco nato, il capitolo 9 di Giovanni, è proprio la persona che obbedendo, ascoltando Gesù, obbedisce, va a lavarsi gli occhi ciechi e riacquista la vista. È il miracolo della luce, e con la luce lui diventa uomo, perché poi testimonierà la verità nei confronti di Gesù e sceglierà di seguire Gesù. In questo senso, primo giorno. È il principio, cioè, uno non si può dimenticare quando si è innamorato del Signore, quando la prima volta che ho incontrato la ragazza che ho sposato, l'uomo che... Cioè, il primo giorno è quello da cui si inizia, cioè, dice qualcosa, il primo è anche l'ultimo. Perché così, cioè... Sapete che si dice che la vita di fede è come l'albero con le radici in cielo. Noi siamo creati in vista della nostra resurrezione. La nostra creazione è continua. Quello che noi siamo non saremo più. Emergerà in noi passo passo, con la resurrezione, qualcosa che sarà rivelato anche a noi chi siamo. Questo è il primo giorno, poi sapete c'è il secondo giorno, terzo giorno, secondo la separazione delle acque, del cielo, la creazione delle vegetazioni e così via, e si arriva al sesto giorno. Il settimo Dio riposa, e il sesto giorno è interessante, perché ieri abbiamo ascoltato il Vangelo della Trasfigurazione. Nel testo della liturgia c'era scritto in quel tempo, perché tante volte... ci sono delle modificazioni per evitare di rendere complessa la lettura, ma tecnicamente c'era scritto sei giorni dopo. Ed è interessante perché parla del sesto giorno, e quando si parla del sesto giorno si parla della creazione dell'uomo. Vi rileggo brevemente il testo di ieri. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaggio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre tende, tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapevo infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra. E guardandosi dalla nube uscì una voce: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. La domanda resta aperta, loro incontreranno il risorto, ma non ci spiegano com'è risorto. Cioè, ci annunciano la risurrezione dei corpi, ma è qualcosa che non abbiamo sperimentato noi. È qualcosa che crediamo che il Signore nel suo amore, visto che il suo amore è eterno, lo renderà possibile. Per quanto sia difficile da credere, l'ultima cosa che diciamo nel credo, ma è la prima da cui parte la nostra fede. San Paolo dice, se non credo nella risurrezione, va nella nostra fede. Quindi ciò che è prima è anche ciò che viene dopo. Cioè, noi siamo creati, il paradiso terrestre annunciato nella Genesi, per noi cristiani è l'annuncio della vita eterna, di una comunione che anche noi riflettiamo, anche il Papa quello l'ha dato sì, cioè questa comunione tra di noi, la riconciliazione tra di noi e riconciliazione anche con il creato. La crisi ecologica è segno, lo diceva benissimo Benedetto XVI pure, è segno della crisi nei rapporti umani. Noi dobbiamo da un lato ridurre le emissioni di CO2, ma dobbiamo adattarci ai cambiamenti climatici in corso. Il problema è che l'adattamento vuol dire investire con le persone, per le persone meno protette, più povere, in Africa, in Asia e così via. Perché i cambiamenti climatici a noi ci colpiranno, ma noi abbiamo le risorse per resistere. D'altre parti poi saranno fenomeni di migrazioni ambientali e così via. Quindi il sesto giorno. Il sesto giorno è come se fosse creato Gesù. Gesù viene trasfigurato, viene rivelato, l'Alto Monte è sempre il luogo della rivelazione di Gesù. Gesù rivela l'uomo all'uomo. Gesù si è incarnato per riconciliarci con il Padre, ma anche per rivelare l'uomo all'uomo. C'è un famoso teologo del Medioevo, Scotto, e la domanda era quella, cioè se non, l'uomo non avesse peccato, ipotizzando veramente storicamente il paradiso terrestre con tutti quei dettagli, se non avesse peccato, si sarebbe incarnata la seconda persona della Santissima Trinità? La risposta di questi origini è un ragionamento per assurdo, perché l'uomo purtroppo ha peccato, ok? Ma la risposta teologica, che convenisse comunque che Gesù nascesse, per rivelare all'uomo chi è l'uomo. Cioè Maria stessa, senza peccato, ha imparato da Gesù a essere madre, discepola, madre della Chiesa. E quindi la ricchezza di Gesù non è solamente per fare anche una bella confessione, ma proprio per volergli bene. E il contesto di questa meditazione è proprio sviluppare quel senso di gratitudine, sentirci inseriti nel progetto di Dio, in maniera tale che anche la percezione poi del nostro disordine, dei nostri progetti, abbiano un senso o una dissonanza davanti a qualcosa che è più bello, dove l'omissione è proprio non aver completato un'opera bella. La possibilità dell'artista di lasciare incompleto qualcosa che invece incompleto non sta bene. E anche in questo brano vedete un brano trinitario. C'è Gesù che da un lato viene trasfigurato. La luce, anche qui si parla di luce, Gesù non riflette la luce, è una luce che viene da Lui, generato, non creato, Dio vero da Dio vero, luce da luce, e sta parlando di Gesù. La sua rivelazione come figlio di Dio, e noi siamo chiamati a diventare figli di Dio, a partecipare a questa stessa luce. Apparve loro Elia e Mosè, tutto l'Antico Testamento, come sapete. Sapete che c'era stata una richiesta che Mosè aveva fatto a Dio, di vedere la sua gloria. E Gesù, per evitare che lui morisse fulminato da vedere il volto di Dio, gli mostrò la schiena. Ma la schiena è anche bella, vuol dire di Dio, perché vuol dire seguire il Signore, cioè sapere che Dio si porta il carico del suo popolo. Per Mosè era sapere che il carico del popolo non era caricato su di lui, quindi non era un non volerli bene. Qui invece si dice che lo vede. Quindi noi nella fede cristiana sentiamo che questa è la realizzazione di questa promessa. Gesù, Dio, mostra la sua gloria, il suo figlio, la gloria di Dio. Cioè, se voi avete i vostri figli, la vostra gloria sono i vostri figli, le cose belle che avete fatto, dicono la vostra essenza, non dicono tutta la vostra persona, però dicono come volete essere ricordati, cioè la vostra firma, qualcosa di profondo. Per questo anche la bellezza dello spettacolo, anche per Pietro, Giacomo e Giovanni. E poi c'è questa nube, vedete, non è la nebbia che li coprì, è la nube. E la nube, che qui rappresenta lo Spirito Santo, è la Shekinah, è la gloria di Dio, la dimora di Dio con il suo popolo, è quella nuvola che accompagnava il popolo nel deserto come colonna avanti o dietro, quando bisognava difenderlo dagli egiziani questa colonna va dietro in maniera tale da preparare gli altri ad attraversare con coraggio il Mar Rosso. Quindi il fatto che li copra non è per dargli confusione, è perché dice: io dimoro in voi, nella Chiesa. È anticipazione di questa gloria della Chiesa, che non è la gloria di Gesù perché la riflette. Sapete, la Chiesa si dice come la luna, riflette la luce del sole, però il tesoro della Chiesa è Gesù. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Mentre nel battesimo questa frase Dio Padre la rivela al figlio, qui invece la rivela ai suoi discepoli, e anche qui c'è sempre questa dimensione trinitaria. E noi siamo inseriti in questo progetto, ed è bello perché la rivelazione continua anche dopo, cioè scompare tutto e quello che rimane è Gesù con i suoi, è Gesù che dice il figlio dell'uomo. È una seconda rivelazione: Gesù è vero uomo, dovrà morire. Non capiranno la risurrezione, ma pensano alla risurrezione perché purtroppo è difficile pensare che Gesù dovrà morire. A volte uno pensa alla risurrezione perché non pensa alle prove. Il deserto è offerto come occasione di purificazione per recuperare il rapporto con il Signore, ma è offerto anche come luogo del giudizio, dove la gente mostra quello che è. E sapete, nella sesta invocazione del Padre Nostro, quella "non indurci in tentazione", un biblista che ha scritto proprio nell'ultimo numero della Civiltà Cattolica, Padre Bovati, un articolo su come tradurre bene questo "non indurci in tentazione", perché indurre in latino vuol dire portare dentro, è un termine di movimento, cioè non è connotato dal punto di vista morale. Per noi indurre a qualcosa di intenzionale, come voler fregare qualcuno. Ok? Ora vi dico questa sesta, perché è la sesta invocazione, c'è il tema della prova, la prova del allontanarsi dalle cose belle, buone, quando diventano un ostacolo. Per me è importante questo orologio, però a un certo punto posso anche, se diventa morboso il mio attaccamento, è meglio che... Se però non lo guardo perché voglio essere libero dall'orologio, è un'altra forma opposta di distacco. Non sarei corretto con voi, perché arriverai alle 10:30 e sono ancora qui. Quindi l'attaccamento è duplice. Sapete, la virtù sta in mezzo. Chi il coraggio e la virtù del mezzo, di non essere né vile né temerario. La persona umile sta in mezzo, appunto, tra la superba e la falsa umiltà. Di chi si svelisce e non riconosce i doni che ha, i talenti, le chiamate che fa il Signore. Stare in questo mezzo non è facile. La persona che sa gestire bene il bravo economo, il buon padre di famiglia, è uno che non è né prodigo, che è un vizio, né avido o avaro. E come vivere questo? Noi lo vediamo nel Signore. E Gesù nel Vangelo di Giovanni si manifesterà fino in fondo, mostrerà l'umanità con Lecce Homo. Quando fustigato, coperto da quel panno rosso, verrà presentato sul litostrato da Pilato. E questo è l'uomo che è creato, è stato sfigurato anche dall'uomo, ma Dio non toglie il suo autografo. Questo è l'uomo, anche così. Cioè, l'uomo non distrugge l'immagine di Dio nell'altro uomo. Se però la riconosce, può riconoscere il Signore stesso e incontrarlo. Vi lascio anche adesso l'ultimo brano, che è la lettera agli Efesini. È una delle lettere attribuite a San Paolo, ma non è una delle prime, di quelle appunto forti come Galati, Romani. E questo è un inno, cioè proprio all'inizio, sicuramente lo conoscete. E come vedete anche questo è strutturato in termini trinitari. Si parla prima del Padre, poi del Figlio e poi dello Spirito Santo. Ve lo presento con qualche commento solo per entrare in questo progetto grande che è la creazione. È un progetto molto grande. Voi sapete che, è una battuta che leggevo, nessuna sinfonia è completa, nessun romanzo è completo. Perché uno finisce una sinfonia, finisce un romanzo, quando non ha più nulla da dire. quando è stanco, quando deve incassare i soldi perché sennò non può pagare le bollette di casa, quando, cioè, sapere sempre che c'è sempre qualcosa di incompleto, anche nell'opera più grande. L'artista la deve consegnare a un certo punto, però non la finirebbe mai per certi versi. Tant'è che anche le opere più incredibili, proprio perché sono incomplete, mostrano la grandezza. Io sono nato a Milano, quindi per me l'opera scultorea più bella di Michelangelo è la Pietà Rondanini. Non so se l'avete mai vista, ma è quest'uomo, oramai questo blocco di marmo scavato in molti modi, oramai deformato perché è stato scavato troppo, quindi ha perso le fattezze umane, che è una donna sulle spalle e sembra la Madonna che tenga Gesù, invece se uno osserva bene è Gesù che tiene in spalla la Madonna, quindi sembra la risurrezione, cioè che Maria si sta sciogliendo dai legacci, Gesù che risorge e si prende la madre. È molto più dinamico, molto più bello con qualcuno che ti introduce rispetto a un'opera perfetta che sembra completa ma non è dinamica, magari bellissima, voglio dire, perché rappresenta un momento, ma è proprio dell'artista metterci la vita dentro. Allora questa preghiera può essere anche il tema anche per la meditazione, se volete, che adesso tra breve ci accingeremo a fare. Ve la ripresento. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Notate che, cioè, è tale l'affetto a Gesù che voglio bene al Padre. Cioè, è un atto proprio di fiducia. Cioè, stimo talmente una persona che chissà suo fratello, i suoi genitori e così via. C'è questo affetto cristologico, anche il Padre che è molto bello, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale, le consolazioni spirituali, i doni della fede, la possibilità di amare, lodare, sperare, di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo. Prima della creazione del mondo ci ha eletti. Vedete, qui c'è la visione di Dio. Sapete, nelle aziende si dice che occorre la vision, poi la mission. Scusate, dico una banalità. Vedo il mondo con la gente che ha bisogno di comunicare. La mission, costruisco i nuovi sistemi 6G per comunicare a tutti. Una banalità così, però c'è la visione dell'uomo creato ma che si danna, che non conosce Dio. C'è la missione di Gesù. Poi c'è il progetto, tutto il progetto della redenzione, come avviene l'incarnazione in quel tempo, in quel modo. E poi c'è il piano operativo che è la Chiesa. Quando vedete che bisogna fare il business plan, queste cose, che sono un po', scusate, adesso vi dico perché uso questi termini un po' amministrativi, economici, ma solo per dire, guardate che c'è grandi profeti, Ezechiele, che sto commentando, però ha delle visioni straordinarie, perché partire dalla visione è importante. Visione, missione, progetto e piano, sempre più operativo fino al budget, ma senza una visione, cioè come vedo il mondo e come lo vedo da qui a 10 anni, gli scenari. Chi voglio essere in questo mondo, in questa chiesa? Cioè, ma se non la vedo con affetto, con proiezione, con fantasia, con immaginazione, appunto non trovo una missione. E in quella missione trovare appunto quel progetto. Nel mio tempo, voglio dire, Dio vuole la redenzione, però spero bene che tra 1000 anni continui la Chiesa, continuerà l'umanità. E quindi pian pianino io partecipo a una parte di questo. Però vedete, tutte queste prime fasi sono tutte gestite da Dio Padre. Quindi Dio Padre, la visione, il Figlio, la missione e tutto quello che è il progetto, la Chiesa, questa azione continua dello Spirito Santo in noi. Ci eletti perché fossimo santi e irreprensibili. Qui sta parlando di noi, della Chiesa, della Sposa di Gesù. Il nostro Vescovo ci ha scritto questa lettera su essere santi. Dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo. L'adozione è una figura giuridica del diritto romano. Adottati, proprio trattati come figli, come abbiamo anche noi, si diventa eredi, per mezzo di Gesù Cristo. E si può essere adottati anche da adulti. Questo è bello della figura giuridica anche romana. Come se figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Vedete il disegno benevolo, il progetto di Dio, quella visione, a lode della gloria e della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. amato figlio, ritorna anche nella rivelazione della trasfigurazione. Vedete anche, ho messo in eretto a Lode della Gloria, vedete che è un inno e questo è come se fosse il ritornello del Salmo, cioè a Lode della Gloria separa le tre cose. Sono degli elementi anche linguistici che ovviamente hanno il loro senso, però aiutano a entrare nel ritmo di questa benedizione. In lui il figlio abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Insomma, la punteggiatura non è un buon giornalismo, cioè troppo lunga la frase, però è una frase da meditare. Tant'è che è una frase dentro la liturgia, e quindi con tutte le pause, i canti e così via. E la redenzione, il termine della redenzione dice qualcosa, è il riscatto degli schiavi, o quando riacquisti una proprietà che è stata confiscata. Solo che il riscatto degli schiavi lo puoi fare pagando, oppure come facevano i mercenari nel Medioevo, quando qualcuno veniva fatto schiavo dai pirati, si offrivano e davano la loro vita per gli altri, loro diventavano schiavi degli altri. Quello che fa Gesù mediante il suo sangue. Dio non paga uno schiavo e diventa il nuovo proprietario dello schiavo. La nostra schiavitù, che siamo schiavi che dobbiamo morire, schiavi della paura della morte, che ancora di più ci induce al peccato di assolutizzare questa esperienza umana o di fuggirla perché nell'apertura alla trascendenza ci fa paura magari. Ecco, la redenzione avviene così, e questo riscatto che Gesù paga con il suo sangue, con ognuno di noi. È talmente grande il valore di Gesù, perché è il figlio di Dio, però vale come ognuno di noi, è un uomo come noi, per cui è connaturato a ognuno di noi, però può salvare tutti. Lo dico ovviamente il contenuto della nostra fede, uno cerca di spiegarlo ma sempre in maniera un po' metaforica, però mediante il suo sangue, questo è importante, non perché ce ne fa una colpa, ma perché ci dice la certezza. Fino a Gesù, quando muore sulla croce, e questa è l'immagine fondativa anche in Giovanni, da tutto se stesso, tutto il sangue che esce dal costato, quindi è l'agnello sacrificale giusto, è l'agnello che quando deve essere offerto deve essere tutto dissanguato, ma è l'agnello che può essere anche mangiato, perché come sapete i musulmani e prima ancora gli ebrei non possono mangiare qualcosa, un animale che contiene ancora il sangue, quindi deve essere totalmente sgocciolato, quindi è vero cibo ed è vero sacrificio. E quindi come i sacrifici veri venivano mangiati. Sapete che solo una parte dei sacrifici nel tempo venivano bruciati, le parti più nobili, il grasso, che ovviamente gli altri venivano consumate. Il grande problema di San Paolo delle carni offerte agli idoli, che anche nei templi romani si sacrificavano gli animali, ma il resto degli animali venivano venduti al mercato a prezzo stracciato. I poveri cristiani, se volevano mangiare carne e non avevano soldi, la compravano a prezzo presto. E alcuni che vengono dall'ebraismo o i cristiani più adulti dicono: ma cavolo, voi mangiate carne offerta agli idoli. Alcuni dicevano: ma gli idoli non esistono e quindi è tutto inutile, solo carne da mangiare. Però alcuni rimanevano scandalizzati, sentivano una forma strana di partecipazione ai culti, e Gesù lì, però dopo il sangue esce l'acqua. Gesù è il vero Tempio. In Ezechiele al capitolo 42 c'è questa immagine grandiosa della gloria di Dio che è ridiscesa, la Shekinah, nel Tempio di Gerusalemme, Gesù risorto, e questo fume d'acqua viva che esce da sotto il Tempio, va nel deserto, va nel Mar Morto, ritornano i pesci, la vita, le reti, i pescatori. Ecco, c'è questa vita, il progetto di Dio è creare, ricreare, continuare a ricreare, non si stanca con noi, per questo è una creazione continua e non finisce. Ci dà i doni, condivide con noi i doni della sapienza, dell'intelligenza. E qui dice: per realizzarlo, questo suo progetto, quando i tempi fossero compiuti. Lo sta ancora realizzando, e in vista della sua realizzazione tutto quello che stiamo vivendo adesso. Quindi da un lato noi percepiamo che tutto, magari con l'inquinamento, con le cose, stiamo degenerando, la politica. Ma ricordate, la storia dell'umanità indica tre dinamiche: dinamica dell'entropia, quello della fisica, che l'energia tende a degradare. Magari c'è gente più fisica di me, però voglio dire, se accendete un fiammifero, tutta quell'energia alla fine scompare, diventa energia, diciamo, termica, però quel calore pian piano si dilegua. Quindi questa esperienza che tutto si dissolve, noi diventiamo cenere. L'esperienza della darwinista degli esseri viventi, della sopravvivenza delle specie per adattamento, la più forte, la più capace di adattarsi vince, e quindi vediamo che i forti, quelli che sono capaci di adattarti, non necessariamente i forti, ma chi sa adattarti sopravvive, è una cosa che mostra la storia dell'umanità, che ci si occupa dei deboli. In tutta la storia dell'umanità scopriamo che comunque dei deboli ci si occupa, poco, tanto, bene, male, però questo è quello che sperimentiamo nella Chiesa, in tante forme di vita credente, anche se non sono cristiani, e questa cosa c'è. La cura del debole c'è comunque nell'umanità, fa parte dell'essere umano. Quindi anche se vediamo entropia, vediamo adattamento, che il più forte si becca la fetta più grande, eccetera, eccetera, vediamo anche che l'umanità c'è, si esprime tipicamente in quell'azione che è la cura del debole, nel favorire la crescita dei giovani, l'occuparsi degli anziani e tutto quello che sapete che rende questo mondo sostenibile. La sfida della sostenibilità è proprio questo, sostenere questo mondo della solidarietà, pensare che è sostenibile un mondo della solidarietà, molto più sostenibile di un mondo della concorrenza dove vince la bestia più forte, più adattiva, più creativa, che innova sistematicamente distruggendo posti di lavoro senza occuparsi di quella transizione per aiutare le persone appunto a imparare un nuovo mestiere, andare in pensione con dignità. E per realizzarlo, è simpatico che c'è un termine amministrativo, in vista della realizzazione si dice eis economiam, cioè per l'economia, cioè è interessante, la teologia dei padri veniva chiamata economia. Se vedete nel Vangelo di Giovanni, i capitoletti che ci sono ancora adesso, l'economia della salvezza. La teologia, la riflessione sulla salvezza si chiamava economia e la teologia era la riflessione di fede sulla Trinità. Quindi oggi abbiamo fatto un po' di economia e un po' di teologia. Però l'economia è proprio questo, l'economia di Dio, che convenisse che Gesù morisse sulla croce per un bene maggiore. È stato il grande investimento di Dio, non è stata una stupidata, è stata una cosa incredibile nell'ottica del terzo livello che vi dicevo. Perché? Perché crede che noi siamo un buon investimento, ci vuole bene, e crede che la nostra impresa vale di metterci tutto il capitale. Non ha giocato d'azzardo. Perché? Perché c'è lo Spirito Santo, anche Gesù fidava nell'azione dello Spirito Santo, come figlio di Dio e come figlio dell'uomo credente. In Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Quindi quello che vi ho detto, quello che avete sperimentato nella fede, e per questo dico, non è il momento di fare l'esame di coscienza del male che avete fatto, delle omissioni che avete fatto, è il momento di chiedere la grazia in questo momento di vedere i doni che avete ricevuto, anche il bene che avete fatto. Tutto questo è solo un anticipo, una caparra. Okay? Dobbiamo vedere queste cose, chiedere al Signore il dono della luce. Questo è uno dei grandi misteri. Se non abbiamo il dono della luce, i nostri occhi, qui mi è successo al Signore prima che ha dovuto pulirsi gli occhiali, perché aveva bisogno di vedere bene, e i ritiri, queste cose ci aiutano a vedere bene, a rimettere, focalizzare il binocolo o il microscopio, a rimettere gli occhiali giusti, multifocali, così via. Questa è una grazia che chiedo per voi, chiediamo tutti. Adesso possiamo iniziare il nostro tempo di silenzio, però vi invito a rivedere la vostra vita, non il cosmo, così questo l'ho fatto io, questa cosa. Riguardare, se riuscite a riguardare, anche leggendo la parola di Dio, un po' questo, i miracoli, i doni che il Signore vi ha fatto, il progetto in cui siete inseriti, poi insomma come il Signore vi guida. Però non è un esame di coscienza sulle cose cattive che avete fatto. o sui vostri disordini. Godetevelo come momento in cui contemplate anche fugacemente questa improvvisa apertura. Sapete, anche quando si apre improvvisamente la telecamera, la fotografia è un istante, uno fotografa, però quella cosa resta. Quindi anche a volte la grazia dello Spirito Santo è così, non è un diaframma che si apre per 20 minuti, ma in quel momento, tac, passa quella cosa e voi l'avete individuata e vi è rimasta. Ci diamo un quarto d'ora, va bene, con calma, anche 20 minuti, alle 9:30, quindi potete pregare. Questo tempo adesso può essere un modo per donarci quelle espressioni, quelle frasi, quelle parole che abbiamo letto, contemplato, che ci hanno aperto qualcosa, ci hanno dato un po' di luce, mi permetto di associare qualcosa, cioè l'esperienza della trasfigurazione, qualcosa che ci ha colpito come se fosse appunto la prima volta. Con semplicità, chi desidera condividere, io magari ripeterò la frase così resta agli atti, ma è semplicemente se avete trovato nella parola di Dio qualche frase che vi ha colpito, può essere un modo appunto, come avete questi preziosi mosaici in chiesa, anche portare ognuno una tesserina di questo mosaico bello che è la parola di Dio, può essere un modo per aiutarci a condividere e a sentirci più chiesa. Ve la ripeto così che non avete sentito, in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Vi ripeto la Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati.
In lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo noi di Gruppo Ecopolini abbiamo sperato che fosse.
In Lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo.
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti.
La ripeto, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro.
Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli.
Secondo il segno benevolo della sua volontà. Benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale.
La ripeto, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale in Cristo. Introduco quest'ultimo momento che può essere un momento, come dire, di condivisione, di riflessione, di domande a cui io proverò a rispondere, ma c'è anche il vostro parroco, quindi curiosità, amenità. Posso anche raccontare barzellette se volete, però dai, non sprechiamo questa occasione per...
luce proprio del principio e fondamento.
Ci sono due parabole di Gesù, una sui talenti e una sulle mine. E sapete, c'è la figura di questa persona che dà o i talenti o le mine, che è una somma di denaro, e questi sono invitati a usarla in maniera imprenditoriale, a farla fruttare. Ed è interessante che questi non avevano queste mine, li vengono date, quindi il dono è importante. Quando noi parliamo, per noi, abbiamo dei doni di natura, siamo vivi, abbiamo doni legati, che noi riconosciamo doni perché gli altri ci hanno dato la possibilità. Io ho studiato perché mi hanno lavorato, mi hanno fatto studiare. Ci sono dei talenti che noi chiamiamo talenti perché ho sviluppato la capacità di suonare, di leggere e così via. Ma in termini più proprio cristiano, tecnico, spirituale, i talenti, i carismi, sono doni dello Spirito Santo, per noi ovviamente, per la nostra salvezza, ma in primo luogo per servire la Chiesa, per servire gli altri. Quindi quando noi i nostri doni, che a volte parliamo doni, chiamiamo talenti, tu sei un bel calciatore, sei un bravo musicista, parli bene, hai un bel rapportamento e così via, tecnicamente non sono ancora talenti, non sono carismi, perché carismi sono quelli al servizio della Chiesa. Cioè se io sapessi semplicemente dire messa o essere un bravissimo pianista e il vescovo mi superiore e mi dice per favore celebra messa, non fare il pianista, cioè quello è il mio carisma. È il mio talento. So che adesso non sono molto chiaro, però rivedere che i doni più grandi da riconoscere sono il dono della fede, di poter annunciare la fede agli altri, di avere delle qualità, dei ministeri che mi sono affidati. Cioè, se io non riconosco un dono, quello di essere prete, gesuita, ma solo come un lavoro o come una cosa interessante, bella e così via, sto perdendo quel rapporto profondo con i doni. E tanto uno più vede e tanto più può scoprire che anche quel talento musicale magari è un carisma per celebrare meglio la messa, per aiutare, intercettare quelle persone che più legate alla musica possono conoscere meglio il Signore. Cioè tutto recupera questo ordine, perché non siano fine a se stessi. Allora nel principio fondamento è importante riuscire a cogliere tutto sotto il principio del talento, del carisma, di quello che è al servizio degli altri, della Chiesa. Allora la cosa più preziosa che abbiamo da portare è la fede, la speranza e la carità, che sono doni infusi. E in quanto doni infusi non sono nostri, ci vengono dati, e se uno li scopre come doni più grandi, sono quelli che appunto per i quali ringrazia di più, che vuole valorizzare al meglio, di cui ha sempre bisogno, perché ce n'è sempre da dare e quindi ha bisogno di esserne canale. Questa è un po' una mia presentazione. Però tutto questo, qui dico una barzelletta, allora c'è un bravissimo cameriere che tiene 10 piatti a destra, 12 a sinistra, e sotto l'ascella una bottiglia di birra e una di vino, ovviamente ancora chiusi. E a un certo punto si muove agilmente tra i tavoli, però un cliente un po' preoccupato che inciampa e dice: ma scusi, non può usare un vassoio? E dove lo metto il vassoio? Dovete sganasciare delle risate, però il principio è che uno può avere tutti questi doni, ma se non li mette in ordine, e tipicamente il dono dei doni è la preghiera, e una delle forme di preghiera è anche il discernimento spirituale. Tanti sono i modi per pregare, l'lezione divina, ma l'esame di coscienza, rivedere i doni della giornata, capire dove il Signore mi sta guidando, o dove io voglio guidare il Signore, capire qual è la strada giusta. Senza la preghiera, senza questo vassoio, non è la possibilità proprio di fare il bilancio, cioè non è proprio il filtro. E questo qui di tutte è quello che è il carisma più grande, cioè il dono della preghiera, che in primo luogo serve a noi, cioè è necessario. È come quando dovete prendere una decisione, dovete decidere non solo su che cosa decidere, ma anche come decidere. Cioè, se devo decidere se diventare prete, vabbè, lo sono già, ho dovuto decidere con chi confrontarmi, entro quanto tempo prendere la decisione, ho dovuto trovare un modo, fare dei ritiri, in maniera tale che la decisione maturasse. E così in tutte le scelte bisogna scegliere perlomeno la sostanza, sapete, è fatta da forma, il sinolo, forma e materia. E quindi cioè, non fermatevi solo le cose da fare, ma cogliere che è un carisma che il Signore vi dà, di annunciare il Vangelo in quel modo, il vostro lavoro in quel posto e così via. Cioè, recuperare tutto come dono per evangelizzare è una grande cosa, nel piccolo voglio dire. Però serve la preghiera per acquistarne consapevolezza, offrire al Signore, accettarla come roba pesante, faticosa. Cioè, il Signore dovette pregare al Getsemani per assumere fino in fondo la sua missione. I discepoli, Pietro in primo luogo, aveva deciso di dare la vita a Gesù. Non è che ne dubitava di questo, e la risposta è giù. Come Gesù sapeva che sarebbe morto, cioè, aveva preso talmente tanti di quei rischi, cioè, quando va a fare l'ultima cena usa messaggi segreti, seguite quello, non dice niente a nessuno, dite la parola d'ordine quando entrate in quel posto, cioè, lo sapeva. Però è quella notte che lo catturano, è quella notte che può avere la tentazione di scappare. Cosa fa? Pietro dorme. Nel senso, poverino, nel momento dell'angoscia, dove doveva assumere fino in fondo l'idea di morire con Gesù, lui non l'assume. E l'idea che aveva per default era quella di difendere Gesù con la spada. Allora la preghiera è importante, perché senza la preghiera è difficile trovare la volontà di Dio, e quando la si trova, senza la preghiera è difficile poi farla. Perché vedete, un conto è il discernimento, un conto è l'elezione e un conto poi l'implementazione. Il discernimento io vedo i pro e i contro, ascolto, cerco dove il Signore mi convince di più perché su quella scelta sento che c'è qualcosa, eccetera. Il discernimento. Ma io, una persona mi può far fare un discernimento, il mio superiore, secondo te, che cosa devi fare? O che cosa io devo fare? Però decide l'altro. Io posso andare dalla ragazza, ho fatto discernimento, ho pregato mesi, tu sei la donna della mia vita, mi vuoi sposare? No. Il discernimento l'ha fatto lei, ed è giusto, voglio dire, se non la persuado, l'elezione è sua, ok? Io posso andare in noviziato tutto contento, ma se dopo il noviziato il maestro dice, guarda, cambia strada, cioè io solo ho chiesto di entrare in noviziato, ma gli altri sono quelli che mi prendono in noviziato, mi permettono di fare i voti, di diventare sacerdote. E poi metterla in pratica, che è un'altra cosa, cioè è bello fare il discernimento, magari tutti che ti dicono bravo, cioè, faccio un esempio molto banale, cioè, e che quando la scelta va implementata ci sono nuove tentazioni. Finché uno, c'è il rischio sempre che uno porta avanti i discernimenti perché non vuole mai decidere, perché quando decidi entri in un altro stato di vita, cioè potrebbe essere anche esaltante, tu dici, ah che bravo ti fai gesuita, che bravo ti fai gesuita, però nel momento che sono entrato in noviziato, giornata, non diciamo, non mettiamo le altre quattro lettere alla lettera M, però cioè, mi ricordo una giornata terribile, pioveva, i miei genitori che volevano pure portarmi indietro a Genova, cioè una giornata brutta, che era stata brutta, non è stato l'ultimo giorno della mia vita, però in principio ci fu questa cosa qua, cioè, siamo andati in testa a coda con la macchina, cioè tutto. E però quello lì è il momento in cui uno taglia la corda o gli passa la voglia, o si accorge che la desolazione è proprio il momento di libertà. Cioè, il Signore ti può dare la libertà o perché ti offre un'altra possibilità. Cioè, io voglio fare una cosa, però mi dà la possibilità di scegliere anche un'altra. Perché sennò il rischio a volte è che uno sceglie una cosa solo perché non ha alternativa. E spesso il Signore fa questi scherzi. Voglio diventare prete, guarda, conosco una ragazza in gambissima proprio due giorni prima, dico una fesseria. Oppure, anche nel vivere il fallimento mi dà la possibilità, anche nella preghiera, in un confronto vero, di assumere la vita come un'opportunità nuova. È sempre quello, riuscire a cogliere le opportunità. Vi dicevo prima, cioè quando si dice di riferimento alle tentazioni del Padre nostro, non indurre in tentazioni e non mettermi alla prova. Che è una preghiera bella, perché tutti si chiedono tutte cose positive, lì invece è negativa, cioè non mettermi alla prova, perché da un lato io non chiedo al Signore d'azzardo, Signore provami, scrutami, dimostro, perché è un po' da temerari. Dall'altro sappiamo che nel momento della prova io posso cedere, posso abbandonare, c'è della tentazione, e quindi ho bisogno di pregare per essere consapevole di questo, avere il Signore la possibilità E questa è una preghiera per cogliere che tutto è un'occasione, un kairos, si dice, perché Dio si riveli in me, che io riveli il Signore, che io mi riveli. Quindi un'occasione di bene, nonostante tutto. E quindi partendo dai doni, i doni a volte sono anche queste situazioni, che uno nella fede, riordinandole, diventano dei trampolini, delle possibilità. Però senza preghiera, che è una preghiera che è anche fatta di quello che è vita liturgica, confronto, lettura spirituale, è importante. Una delle conversioni importanti per ognuno di noi, cioè la conversione della fede, credere rispetto a non credere, la conversione morale, lasciare le meschinità, le bemini che magari facciamo assieme agli altri, c'è una conversione comunque intellettuale. Abbiamo bisogno degli aiuti della ragione per affrontare sfide, per ascoltare gli altri, fare discernimento. Se pensate ai doni dello Spirito Santo, la sapienza e la conoscenza col cuore. Poi c'è il dono dell'intelletto, della scienza, del consiglio. Sono tutti doni che riguardano non solo il cuore, ma un cuore capace che è pensante. Allora c'è il dono più grande che il Signore ci ha dato nella natura, che è quello dell'intelligenza. Se un'intelligenza di fede, siamo dei fenomeni. Poi senza coraggio non siamo cristiani. Però quello è un altro dono da chiedere, appunto, la fortezza, altro dono dello Spirito Santo. Quindi aspiriamo ai carismi più grandi. Quindi chiedere anche i doni che pensiamo di non avere è fondamentale in quest'ottica del principio e fondamento. La carità innanzitutto. Parte da un'altra esperienza, cioè c'è l'esperienza che Gesù fa, che si fa di Gesù come lui che mi ha salvato, l'esperienza di seguire Gesù quando lui mi ha salvato e faccio il bene con lui e scopro le cose con lui, cioè l'esperienza che fanno i discepoli a stare con lui e così via, dove imparano a volere bene, imparano a stare con le persone, tutta una serie di cose. Allora l'esperienza di questi teologi che avrò nome di grandi preghiera, e che nello studio, nell'intelligenza spirituale, nella lettura delle sacre scritture, si rendono conto della grandezza di Dio, della grandezza della chiamata a essere servitori di Dio, di essere uniti a Dio, di fare del bene, e si rendono conto che il Signore gli ha insegnato tutte queste cose e che quindi non era semplicemente, riduttivamente, evitare che noi andassimo all'inferno, ma permetterci di fare una vita in pienezza, buona. In questo senso è un'espressione, appunto, per assurdo, per esprimere la ricchezza dei doni che ci vengono dati da Cristo. Gesù è venuto a salvarci dalla miseria umana, che la miseria umana è il fare il peccato, ma non fare neanche tutto il bene che potremmo fare se qualcuno ce l'insegna. Se mi avessero insegnato il pianoforte, magari io sarei un bravissimo concertista. Però io non ho avuto come compagno di banco il figlio di Bernstein, non lo so, che mi avrebbe trasmesso questa passione. Allora questo c'è, e questa intimità con il Signore, non da peccatore nel senso, ma da amico, che fa scoprire come questa amicizia è qualcosa di incredibile. Allora usano questo paragone, ma il ragionamento funziona anche senza ragionare per assurdo. Cioè, e l'esempio, quello era una di quelle domande che si facevano nell'ambito delle dispute teologiche, cioè ti fai domande per assurdo per trovare delle risposte coerenti con il sistema logico che hai, quindi come se si facesse matematico e geometria. Quindi cioè, non so se riesco a spiegarmi, era il modo di ragionare, di studiare facendo, cioè se mia nonna avesse le ruote a che velocità andrebbe? Cioè mia nonna non ha le ruote, ma voi potete immaginare, fare i vostri calcoli, e io dalla vostra risposta conosco se sapete la fisica, se sapete i tempi di reazione di una nonna con le ruote, mi fate ulteriori domande e così via. una volta un esame di fisica al liceo, nessuno seppe spiegare che cioè, il somaro a un certo punto dice al padrone: tanto è inutile che mi spingi, siamo sul ghiaccio, a un'azione corrisponde una forza uguale e contraria, quindi non vado da nessuna parte. Quindi il carro mi tira indietro se io vado avanti. Noi che non ci avevamo capito niente su come le forze si distribuiscono, lo zoccolo così. E beh sì, ha ragione il somaro. E infatti bravi somari, questa fu la risposta. E non so se riesco a spiegarmi, cioè, però è utile questo ragionare per assurdo. Guardate, alcune argomentazioni belle della fede sono legate su questo. Cioè, io le semplifico, non è che tocco tutti i dogmi mariani, però ve li accenno. Cioè, Maria era necessaria che risorgesse? Era conveniente che risorgesse? Cioè, uno dice, Maria è stata con Gesù dal concepimento fino alla risurrezione, mi sembra logico che stia anche con Gesù in pienezza, c'è stata sempre. Cioè, questo è un ragionamento per convenienza, teologico. Cioè, sta dicendo che è nella logica di Dio. Io mi assumo la logica di Dio, quindi per me è autoevidente che Maria sia risorta. Se tu mi dici chi l'ha visto, non ci sono testimoni, non c'è scritto nella parola di Dio che Gesù è risorta. Però nella meditazione della Chiesa è un'argomentazione per convenienza. Un'altra argomentazione. Quindi solo per dirvelo, non entro nel dettaglio, ma solo per dire come nella fede amante si scoprono cose. Tutti i misteri, i dogmi sulla madre di Dio sono modi per dire il mistero del figlio. Maria che è madre di Dio vuol dire che è madre e quindi è donna, è uomo. Di Dio, che Gesù è figlio di Dio. Quindi Gesù si dice che è figlio di Dio e figlio dell'uomo. Maria che è sempre vergine rappresenta comunque sempre il mistero della morte e della risurrezione come cosa incredibile. Cioè, il divino concepimento di Gesù è speculare alla risurrezione di Gesù. Non entro nei dettagli, solo per darvi questo modo di ragionare della sapienza della fede. È più probabile che un cadavere esci da un sepolcro o che una donna giovane, in buona salute, concepisca da sé con l'aiuto dello Spirito Santo. Cioè, cos'è più probabile? Una risurrezione di cui sono testimoni l'incarnazione di Gesù? Siamo nell'ambito della fede, ovviamente, non della fisica quantistica o della ginecologia. Su Maria non si fa ginecologia, è la logica della fede, della sapienza della fede. Allora, questa cosa qui, vedete, sono argomentazioni che nella fede, in una fede orante che prega, senti coerente, cioè senti che non è una banalità, cioè che l'utero di Maria è quella cosa, e quella terra è madre, non ha distrutto, non ha decomposto il figlio. È stato 3 giorni, poi di fatto 1 giorno e mezzo, così via. Solo che uno lo contempla nella fede, in questa dimensione anche estetica, affettiva. Certo, poi si può buttare all'estetismo e va bene, tutto finisce. Se poi sei gentile con le persone, lì poi si riconosce la tua fede. Però non so quanto ho risposto, quanto ho divagato, però è venuto per tutte e due. Noi li distinguiamo, non li possiamo separare, perché, come dici, continua a ricreare. Però quando saremo in paradiso, dove non peccheremo più, che ci sta a fare Gesù? Ce lo eliminiamo? No, in paradiso perché vogliamo stare con Gesù, ce lo vogliamo godere fino in fondo, senza peccare finalmente, perché proprio peccando non ce lo godiamo. L'uomo è fatto per godere della compagnia di Dio, di Gesù. Per questo ancora di più doveva incarnarsi, perché sennò, cioè, come dire, 2 gusti e 2 baci, banalità di un gelato. Però possiamo anche concludere, perché così siete meno stanchi. Possiamo rivolgere una, una preghiera alla Madre di Dio che accompagni questi vostri giorni, anche questi vostri esercizi in parrocchia, che credo che saranno comunque belli, perché anche il vostro numero, la vostra attenzione dice che insomma il Signore, se voi ci state, vi darà grandi soddisfazioni, indipendentemente da chi sta qui, ma proprio perché se lo fate con generosità il Signore non si lascia battere in generosità, così come è stato per la Madre di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benediciamo il Signore.
Grazie.
Buonanotte.